Eccoci, bentornate, bentornati a Chiedila la Storia, l'imperdibile appuntamento settimanale col passato, a volte prossimo, a volte remoto, con al centro sempre le vostre domande, curiosità e un esperto o un'esperta che vi darà le risposte. Oggi è qui con noi la professoressa Paola Buzzi, egittologa, docente presso la Sapienza di Roma. Benvenuta.
Bentrovati.
Bene, allora, tutto è pronto. Cuffie, microfono e, come al solito, possiamo cominciare.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Lo avete già capito, oggi parliamo di Antico Egitto, argomento che, come sappiamo, copre un arco temporale davvero impressionante. Professoressa Buzzi, questa cosa che noi contemporanei siamo parecchio più vicini a Cleopatra di quanto Cleopatra stessa fosse alla piramide di Cheope, io lo trovo veramente spiazzante, mi crea quasi una vertigine. Non so, per lei che invece si occupa di queste cose quotidianamente, produca ancora un effetto simile o ha metabolizzato questa cosa?
No, credo di aver metabolizzato. Certo, è vero, può sembrare bizzarro, no? A noi già Cleopatra appare piuttosto esotica, lontana del tempo, ma possiamo essere certi che per lei le piramidi erano ancora più esotiche. E questo dipende da una nostra distorsione mentale. Ci sembra che le civiltà siano rimaste tutto sommato uguali a loro stesse nel tempo, ma non è così. La civiltà egiziana si è evoluta, è mutata nel tempo, è cambiata moltissimo. E non ci dimentichiamo che Cleopatra, di tutta la sua dinastia, è anche l'unica che fosse in grado di poter leggere i testi in egiziano.
Infatti, il tema dell'episodio di oggi è in realtà molto circoscritto e muove da una domanda che ci ha inviato una sua omonima, Paola, da Massa Carrara, e che ora leggo. Gentilissimi, potreste spiegare con semplicità come e perché sia finita la civiltà egizia? Domanda sintetica, ma credo che la risposta richieda un po' di tempo, professoressa.
Eh sì, decisamente. Beh, intanto ovviamente la fine di una cultura, la fine di una civiltà non è mai improvvisa, no? È un processo fluido, lento. Lo stesso accade con il mondo della Grecia antica, con l'impero romano. Senza dubbio però c'è stato un momento che ha comportato un'accelerazione di questo progressivo deteriorarsi della cultura egiziana antica, e questo fatto, se così lo vogliamo chiamare, questo fatto storico è l'ellenismo. Quindi all'indomani della conquista dell'Egitto ad opera di Alessandro Magno, che cosa accade? Accade che i greci, i macedoni per essere più precisi, ma comunque i greci e i lenofoni, progressivamente hanno introdotto nel paese così tante novità, così tanti nuovi valori, una nuova forma mentis che, seppur lentamente, ha annacquato progressivamente la cultura egiziana di epoca dinastica. Lo dicevamo prima, i Tolemei o Lagidi, meglio ancora, vale a dire i successori di Alessandro Magno, non parlano egiziano, non lo comprendono, hanno bisogno di interprete quindi per rapportarsi con la cultura egiziana antica, e questo già dice moltissimo, no? Sono degli stranieri che governano il paese, non sono i primi stranieri, ma quasi tutti quelli che li hanno preceduti. Penso ai Nubiani della 25esima dinastia, o penso ai Libici della 21esima e 22esima dinastia, o ancora prima i famigerati Hyksos. Tutti avevano fatto uno sforzo enorme di egittizzazione. In teoria lo compiono anche i Tolemei, ma è più in superficie che nella sostanza, quindi si fanno rappresentare come dei faraoni del nuovo regno, ma in realtà non si comportano esattamente allo stesso modo. E poi pensiamo ad Alessandria, questa nuova capitale, dove effettivamente sì, si saranno ascoltate per i vicoli un po' tutte le lingue del Mediterraneo, ma la lingua predominante era il greco. È sempre stata, se non un corpo estraneo, un elemento aggiunto rispetto alla Cora, alla Valle del Nilo. Quindi l'ellenismo è il momento in cui la cultura egiziana antica comincia ad essere scalfita progressivamente, appunto.
E appunto, insieme alla cultura c'è il discorso della religione. E a questo proposito vorrei continuare con la domanda di Enrico da Sassari, che chiede: buonasera, complimenti per il podcast che è diventato un appuntamento fisso quando vado al lavoro. Mi scusi, io ovviamente non risparmio mai un po' di complimenti che ci fanno sempre molto piacere, anche se allungano un po' i preamboli alle domande. La mia domanda riguarda il passaggio dal politeismo al monoteismo cristiano nell'antico Egitto. Come andarono le cose? Fu una trasformazione cruenta? Quali sincretismi si svilupparono? Qualcosa ancora permane? Grazie se volete scegliere la mia curiosità e grazie a prescindere per il buon lavoro che fate, Enrico.
Sono domande veramente di grandissimo interesse tutte quelle che vi sono state poste, Davide. E non si può rispondere in maniera univoca, però provo un pochino a sintetizzare. Anche in questo caso il passaggio, diciamo, dal paganesimo, termine che si usa sempre meno, no? Perché è troppo vago, quindi tra le religioni tradizionali e il cristianesimo è ricco di inciampi. Prima di tutto non possiamo parlare di un cristianesimo univoco né in Egitto né nel Mediterraneo antico, nei primissimi secoli. In Egitto in particolar modo, che è così autoconservativo, nelle prime manifestazioni del cristianesimo si introducono elementi delle religioni tradizionali. E per religioni tradizionali io intendo tanto la religione egiziana antica quanto quella dei nuovi dominatori greco-romani, poi bizantini evidentemente. Quindi, per esempio, la magia. La magia è un elemento che permea il cristianesimo delle origini. Un fenomeno di estremo interesse è il protrarsi delle pratiche oracolari, così come si interpellava Sobek, per esempio, attraverso dei biglietti che vengono appunto chiamati oracolari e che permettevano di porre delle domande in modo binario, sì o no. Quindi devo partire? È conveniente che io parta oppure è meglio che io non parta? Oppure troverò il giusto compagno o la giusta compagna oppure no? E si estraevano a sorte. Ecco, questi stessi biglietti oracolari li ritroviamo nel mondo cristiano a partire dal IV secolo e almeno fino all'VIII secolo. E uno dei santi più gettonati, possiamo dire così, nel vero senso della parola, era San Colluto ad Antinupolis. Quindi, come si vede, ci sono moltissimi elementi di continuità. Poi ci sono sì anche forme di sincretismo, parola complessa che vuol dire molte cose, però, se bene interpreto la domanda del nostro ascoltatore, per esempio abbiamo il caso eclatante di Ermete Trismegisto, no? Di Ermete tre volte grande, una entità rivelatrice che appare in un corpus testuale molto complesso, il corpus Hermeticum, appunto dove la salvezza è riservata soltanto a un gruppo molto ristretto di seguaci. Ebbene, questo Ermete tre volte grande altro non è che il dio Thoth che si è trasformato, una metamorfosi possiamo dire del dio Thoth. Inoltre c'è un altro elemento che dobbiamo tenere in considerazione. È vero che la religione egiziana antica è una religione evidentemente politeistica, però una spinta verso una sorta di enoteismo, quindi non monoteismo in senso stretto, un dio è solo uno che esclude tutti gli altri, ma un uno che può assommare, che può comprendere come un ombrello tante altre divinità, era latente. Si pensi alla parentesi del cosiddetto faraone eretico Akhenaton, che fa del disco solare Aton un dio appunto esclusivo. Prima di lui altri avevano, seppure non in modo così evidente, comunque racchiuso sotto l'ombrello di Ra, di un'entità solare, tutte le altre divinità. Insomma, anche in questo caso si tratta di un passaggio estremamente lento e almeno all'inizio dobbiamo parlare di cristianesimi e non di un solo cristianesimo, che peraltro convive con altre religioni, come il manicheismo.
Davvero molto interessante, e credo che sulle divinità dell'Antico Egitto prima o poi tornerò a bussare alla sua porta, professoressa. Comunque, procedo con la terza domanda che arriva da Siena e ce la invia Nicola, e leggo. mi piacerebbe ascoltare che cosa sia accaduto al geroglifico, cioè quando questa scrittura è andata in soffitta per far posto al greco antico e con quale resistenza da parte degli scribi. Grazie e un saluto dai Colli Senesi.
Altra bellissima domanda e la cui risposta non può che essere articolata. Dunque, non sappiamo assolutamente che cosa ne pensassero gli scribi, ovviamente non abbiamo la loro voce, anche se è facile immaginare che alcuni di loro si siano semplicemente adattati a fare gli scribi in altri contesti. È più di un sospetto. In ogni caso, le ultime attestazioni di scrittura geroglifica datate risalgono alla fine del IV secolo d.C., quindi sono piuttosto tardive. Peraltro sono frutto anche della diretta azione degli imperatori romani, ecco, fino a Diocleziano senza dubbio, e poi oltre abbiamo altre attestazioni. Lo stesso vale per l'ultima iscrizione datata in Demotico. Questo non esclude che non ce ne siano di ancora più tardive. Cosa è accaduto? È accaduto semplicemente che il greco nel frattempo è diventato dilagante, il che non significa che la lingua egiziana sia stata abbandonata. La lingua egiziana ovviamente rimane, ma non viene più espressa in caratteri geroglifici oppure nel suo corsivo, che è lo ieratico, e il suo corsivo del corsivo, che è il demotico. Viene espressa con le lettere dell'alfabeto greco. Quindi la lingua copta, che è l'ultima fase della lingua egiziana antica, è espressa attraverso i segni, le lettere del nostro alfabeto greco, più qualche segno aggiuntivo preso dal demotico per esprimere suoni che la lingua egiziana possiede, che il greco invece non contemplava. Detto questo, che cosa è accaduto? Beh, per esempio, i primi padri della Chiesa, penso a Clemente Alessandrino, secondo secolo, ancora sapevano leggere il geroglifico. Poi si è ristretta sempre di più la cerchia di coloro che erano in grado di maneggiarla. E il famoso trattato I geroglifici, purtroppo per noi pressoché incomprensibile per come è scritto, attribuiti a Orapollo, V secolo d.C., già attribuiscono ai segni della scrittura egiziana, i più noti i segni della scrittura egiziana antica, un valore simbolico e magico. Quindi vuol dire che nel V secolo ormai già si andava un po' a tentoni. Il resto è storia. Il primo studioso europeo che ha tentato, senza successo, di riuscire a decriptare la scrittura geroglifica è il gesuita Athanasius Kircher, un uomo dai mille talenti e dalla scienza pressoché sconfinata, ma messo sulla cattiva strada appunto dagli ultimi scritti tardoantichi che attribuivano al geroglifico un valore appunto soltanto simbolico, quando non addirittura magico. Bisognerà attendere la fine del 1700 perché ci siano i primi tentativi davvero scientifici. Prima di Champollion cito due studiosi, uno danese, Georg Zoega, il quale andò veramente molto vicino alla decifrazione del geroglifico, ma non disponeva della stele di Rosetta, e l'altro è Thomas Young, fisico, altro personaggio dai mille talenti e dalle mille applicazioni del suo intelletto, è colui che peraltro ci ha lasciato la teoria ondulatoria della luce, il quale Rosetta la conosceva ma non la mise a buon frutto come Champollion. Del resto, diciamo che Young, Thomas Young, era un amateur, mentre Champollion era un linguista, quindi aveva il mestiere, possiamo dire così, per mettere a buon frutto appunto questa scoperta eccezionale che è la stele di Rosetta. Quindi, per sintetizzare, probabilmente fino al III secolo d.C. il geroglifico è ancora utilizzato e maneggiato con competenza da buona parte della società scribale, già nel IV secolo e per pochi, e nel V non è più per nessuno.
Professoressa, mi permetto di divagare un attimo perché ho questa curiosità che mi è sorta ascoltandola. Si fa un gran parlare, ovviamente, fin troppo di intelligenza artificiale, però io so che appunto alcune ricadute dell'intelligenza artificiale possono riguardare anche, per esempio, tutto il discorso delle trascrizioni e insomma ci sono molte possibili applicazioni nel campo dell'archivistica, eccetera. La mia domanda è: lei ha già in qualche modo avuto a che fare con l'intelligenza artificiale applicata all'egittologia, allo studio dei geroglifici o cose simili?
Che bella domanda, è veramente una bella domanda, Davide. Io non ho le competenze per applicare l'intelligenza artificiale alla lingua egiziana antica. Mi occupo di digital humanities applicate all'egittologia, ma non l'intelligenza artificiale. Però ho un collega, un linguista ancora una volta, perché non dovete pensare all'egittologo come una persona che abbia tutte le possibili competenze abbracciate da questa disciplina amplissima, no? Ognuno di noi ha una specializzazione, c'è chi si occupa di storia dell'arte, chi di archeologia, chi di storia, chi appunto di lingua.
Certo.
Questo collega è un linguista, è un egittologo giapponese, il suo nome è So Miyagawa. Ebbene, lui ha sviluppato proprio uno strumento che mette a frutto l'intelligenza artificiale per non solo la traduzione di iscrizioni o di testi su papiro, ma addirittura per la loro conversione dal Old Egyptian, che è la fase più antica, al Middle Egyptian. Uso l'inglese perché queste sono espressioni che sono entrate nell'uso, no?
Certo.
Il medio egiziano, per capirci, quello in cui è scritto il racconto di Sinuhe, fino al copto. E addirittura adesso la sta applicando alla lingua dell'etiopico classico, cioè il Gaze. Quindi sì, anche nell'egittologia l'intelligenza artificiale può dare il suo supporto, assolutamente.
Torniamo al copto, anzi ai copti in questo caso, perché c'è un'ultima domanda che ci ha inviato Matilde senza indicare da dove, che riguarda appunto i monasteri copti. La leggo. Sarebbe possibile raccontare la storia e l'importanza dei monasteri copti in Egitto? Io conosco la triste storia del massacro che purtroppo abbiamo compiuto noi italiani al tempo del fascismo nel monastero di Debre Libanos. Ma vorrei sapere di più di quel fenomeno monastico millenario che ha saputo convivere anche con l'Islam. Grazie Matilde.
Bellissima anche la domanda di Matilde. Sì, allora, si può dire che il monachesimo, pur non essendo esclusivo ovviamente dell'Egitto, prende in Egitto una dimensione davvero tutta sua. Sul monachesimo egiziano dell'Egitto tardo antico, in particolar modo, io tengo un intero corso e di solito gli allievi alla fine di esso rimangono molto sorpresi perché hanno un'idea che ci viene veicolata per esempio da Atanasio di Alessandria, no? Nella sua Vita di Antonio, una specie di bestseller dell'antichità, hanno un'idea dei monaci come delle figure appunto estremamente umili, incolte, cioè non profondamente alfabetizzate, perché devono rappresentare la genuinità della spiritualità delle origini e quindi tutto ciò che sanno di cultura sono le sacre scritture. In realtà Atanasio di Alessandria aveva bisogno di una figura come Antonio, il nostro Antonio Abate per capirci, per avere un modello da utilizzare in un momento, il IV secolo, in cui il cristianesimo era scosso da molte crisi teologiche e quindi eresiologiche. Ma la verità era completamente diversa. Moltissimi dei monaci copti delle origini, IV, V, VI secolo, sono figure, se non di intellettuali, comunque profondamente alfabetizzate, che ci hanno lasciato quindi anche delle opere scritte da loro. Tra queste emerge su tutte una figura che il nostro Occidente ha volutamente dimenticato. Lui si chiama Shenute di Atripe, era un archimandrita, dunque un abate, e dirigeva addirittura una federazione monastica. Sappiate che la biblioteca del suo monastero principale, il Monastero Bianco, possedeva in epoca tardoantica almeno 1000 codici. Ebbene, nel nostro occidente latino non c'è un monastero che possa essere comparato a tanta ricchezza bibliologica, questo per darvi una misura. Non solo, gli edifici, le chiese di questi monasteri erano gigantesche, erano fatte per stupire e, diciamo, nelle forme, per esempio quella del Monastero Bianco di Shenute, aveva un aspetto tetraconco che possiamo paragonare a San Vitale a Ravenna. Tanto per capirci. Inoltre il monachesimo egiziano ha 1000 sfumature. Non c'è soltanto l'anacoreta puro e il cenobita, cioè il monaco che vive in una comunità ben organizzata. Ci sono mille gradazioni nel mezzo. Ci sono i monaci girovagi, ci sono quelli che nella prima fase della loro vita sono cenobiti ma poi si spostano nel deserto più interno. Ci sono i monaci estremi, ce n'è uno simpaticissimo che si chiama Apu, il quale vive come un bufalo, cioè bruca l'erba. Quindi è una forma, avrebbero detto i copti, di apateia, no? Di separazione dalle passioni, dal corpo, una mortificazione estrema. E però ce ne sono anche degli altri che vivono in una località che si chiama Kellia, le celle, i quali hanno persino l'acqua corrente e la latrina, quindi è un'edilizia di altissimo livello. Quindi il monachesimo egiziano è estremamente variegato. Aggiungerei che ci ha lasciato anche la regola monastica più antica, Pacomio, più o meno contemporaneo di Scenute, siamo tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, appunto ha lasciato la prima regola scritta prima di quella benedettina. Quindi è un fenomeno culturale che permea profondamente il cristianesimo delle origini e che in qualche modo si pone in maniera concorrenziale rispetto alla gerarchia ecclesiastica che risiede principalmente ad Alessandria e che ha poi una serie di sedi episcopali sparse nel territorio. Spesso la auctoritas, l'autorevolezza degli abati, degli archimandriti, è superiore a quella dei vescovi.
Prima di lasciarci, professoressa, come sempre, devo chiederle di porre una domanda per il nostro pubblico, per il quiz, a cui partecipano ogni settimana moltissimi e moltissime ascoltatrici con grande entusiasmo. Mi raccomando, la lotta per la vetta della classifica è accesissima e quindi devo chiederle una domanda particolarmente difficile che richiede un po' di ricerca.
Bene, allora ci proviamo. C'è un monastero costruito all'ombra di una piramide. Di quale monastero si tratta?
Benissimo, vediamo come se la caverà il nostro pubblico. E concludiamo segnalando qualche testo. Vuole consigliare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un libro?
Sì, ve ne consiglio due. Senza dubbio, visto che ci siamo dedicati soprattutto all'Egitto dall'età tolemaica a quella tardo-antica, per quanto riguarda quest'ultima fase consiglierei un bel volume con delle splendide fotografie a cura di Massimo Capuani, Egitto Copto, Milano 1999, ma si trova ancora, la casa editrice è Yakabook, veramente molto molto interessante, si viaggia appunto pur stando a casa. L'altro volume che consiglierei è in inglese, non esiste ancora la traduzione italiana, ma vale decisamente la pena di fare uno sforzo. Roger Bagnall, che è un papirologo e uno storico statunitense molto famoso, Egypt from Alexander to the Copts, an Archaeological and Historical Guide. La casa editrice è The American University in Cairo Press, Cairo, New York, 2004.
E io suggerisco La letteratura egiziana antica, opere, generi e contesti, pubblicato da Carocci nel 2020 e scritto dalla professoressa Paola Buzzi, che ringrazio tantissimo per la disponibilità e per le tante risposte interessanti che ci ha dato.
Grazie a voi.
E allora l'appuntamento è al prossimo mercoledì, sempre con Chiedilo alla Storia. A presto. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Paola Buzzi. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project Manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloallastoria@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!